Race matters, la razza conta, scriveva il filosofo Cornel West. E le questioni etnico-razziali continuano a contare, come forse nient'altro, nella società statunitense.
Well, I think for a long time people took the lyric to be something that was personal and outside of politics. And I wanted to say that the lyric.
È un'idea che senza dubbio sta alla base anche del lavoro di una tra le maggiori poetesse americane, Claudia Rankine, di cui la casa editrice 66th & Second pubblica l'ultimo libro, Citizen and American Lyric, nella traduzione di Isabella Ferretti e Silvia Bre. Claudia Rankine, la poetessa, è nata in Giamaica nel 1963, ha studiato a Columbia University, ha vissuto per diversi anni a New York, oggi insegna al Pomona College in California. Questo suo ultimo libro, Citizen, è stato finalista al National Book Award, ha vinto diversi premi ed è diventato un caso letterario negli Stati Uniti. Un successo che dipende sicuramente dalla forza poetica di queste pagine, ma che dipende anche, probabilmente, dalla capacità del libro di essere un grande affresco dell'America contemporanea, di cogliere cioè uno dei suoi nodi più irrisolti e dolorosi, il pregiudizio razziale. Parlare con Claudia Rankine, ripercorrere i suoi versi, le sue parole, è dunque un modo per parlare e per riflettere più in generale su quanto la race, su quanto le questioni etnico-razziali continuino a contare nell'America di oggi. Questo libro, Citizen, è uscito negli Stati Uniti a fine 2014, in uno dei momenti quindi più drammatici della storia americana di questi anni. L'8 agosto 2014, Michael Brown, un 18enne afroamericano, viene ucciso da un agente di polizia a Ferguson, Missouri. Brown sarà più tardi accusato di furto, ma quando viene ucciso è disarmato. La morte di Michael Brown fa scattare i disordini urbani più violenti degli ultimi anni negli Stati Uniti. Scontri con la polizia, vetri infranti, auto bruciate, barricate per le strade. Il caos dura almeno fino al novembre 2014, quando un tribunale decide di non mettere sotto accusa Darren Wilson, l'agente che ha ucciso Michael.
Our Lord, grant us good in this world and good in the life to come keep us safe from the torment of the fire as we keep our hands up high and scream for justice.
La morte di Michael Brown solleva polemiche, dibattiti, crea uno slogan e un gesto pubblico, Hands up, don't shoot, sulle mani, non sparate. Fa crescere un movimento, Black Lives Matter, e parte anche un'inchiesta del Dipartimento della Giustizia americano sulla condotta della polizia di Ferguson. Soprattutto la morte di Michael Brown illumina un problema enorme, l'uso, secondo alcuni spropositato, della violenza della polizia nei confronti dei giovani neri. Michael Brown è d'altra parte solo la punta dell'iceberg. Nel 2015, proprio le cifre del Dipartimento della Giustizia mostrano che i giovani neri hanno 9 possibilità in più di essere uccisi dalla polizia rispetto ai giovani bianchi. Insieme a Michael Brown, i nomi dei neri uccisi che occupano le cronache in quei mesi sono quelli di Eric Garner, venditore abusivo di sigarette, soffocato dagli agenti durante l'arresto a New York, e poi Tamir Rice, un 12enne di Cleveland, freddato in un parco perché giocava con una pistola falsa, e Walter Scott, ucciso dopo essere stato fermato dalla polizia stradale per un fanale dell'auto rotto, e ancora Freddie Gray, arrestato perché in possesso di un coltello a serramanico, è morto per lo spezzamento della colonna vertebrale nella camionetta della polizia. E così via. L'elenco potrebbe essere ancora molto lungo. Ribbon in the sky, Michael Brown, another soul. Stole by the system, black men, we pay the toll. The price is your life, Uncle Sam. Questo è stato il livello pubblico, tragico di questi anni. Ma le morti sono, l'abbiamo detto, solo la punta dell'iceberg. Esiste infatti un razzismo quotidiano che non ha la drammaticità delle morti per le strade, ma che è altrettanto insidioso e umiliante per le vite dei neri americani. È a questa forma di pregiudizio di tutti i giorni che si volge Claudia Rankine nel suo libro di poesia Citizen, i piccoli episodi di pregiudizio quotidiano.
I feel that often when we think about racism and targeting of black people, we are allowed to only think about it in terms of spectacle, you know, big shooting.
Mi sembra che spesso, quando pensiamo al razzismo, ai modi di prendere di mira i neri, lo facciamo in termini di spettacolo, sparatorie e cose così, impressionanti. Ma queste sono la punta di un iceberg e non ci sarebbero se non ci fossero momenti intimi e privati di razzismo, semplici e quotidiani. Col mio libro ho voluto dire che il razzismo non è soltanto sparare alla schiena di qualcuno. C'è un razzismo quotidiano fatto di piccole cose e quelle piccole cose permettono alle grandi di verificarsi. Il libro è organizzato proprio così, dai piccoli momenti di razzismo a quelli più grandi e spettacolari.
The small intimate moments first and then we arrive at the bigger spectacle moments.
La prima sezione di questo libro, Citizen, che è diviso in 7 parti, racconta quindi proprio lo sfondo del razzismo, la serie di piccoli gesti, frasi, episodi quotidiani, di cui è stata testimone la stessa autrice, Claudia Rankine, e di cui sono stati testimoni i suoi amici, per esempio i colleghi di università, neri. Piccole cose, appunto. L'insulto razzista in fila da Starbucks, o un collega di lavoro che, riferendosi ai neri, dice: stare in mezzo ai neri è come guardare un film straniero senza sottotitoli. È un approccio in qualche modo inaspettato, che fa della poesia lo strumento che, proprio per il suo carattere intimo, particolare, è anche più capace di identificare lo spazio del pregiudizio e del razzismo. Sentiamo ancora Claudia Rankine.
You know, I see the book as a very democratic book about shared experiences.
Sì, vedo questo libro come qualcosa di molto democratico, relativo ad esperienze condivise. Si tratta ovviamente di un campione molto limitato perché racconto le storie delle persone che conosco, ma ho chiesto ad amici e colleghi di raccontarmi storie in cui facevano qualcosa di molto ordinario, come andare al lavoro, o a scuola, o bere una tazza di caffè, e qualcuno gli ha detto improvvisamente qualcosa che gli ha fatto capire che erano, agli occhi di un bianco, non più un amico o un collega, ma una persona nera come un'altra.
In the eyes of this white person, just another black person, no longer a colleague, no longer a friend even.
Wow, as Venus said, first and foremost, I give all praise to Jehovah God because he really got me through this tournament. This was a tough one. And I just kept praying and praying and I'm here and thank you so much.
C'è una cosa interessante, proprio in merito a questo approccio intimo e quotidiano al razzismo. Uno dei protagonisti del libro di Claudia Rankine, Citizen, che lo ricordo è stato scritto a fine 2014, è Serena Williams, la tennista afroamericana.
The only reason that the Williams sisters exist, so thank you Venus for inspiring me to be.
Serena Williams è stata, qualche tempo fa, al centro di un vero e proprio caso. E c'è la copertina di Vanity Fair in cui la sportiva ha posato nuda e incinta ed è stata oggetto di una valanga di commenti, di insulti anche molto crudi, sui social. La maternità di Serena Williams, il cui compagno è un bianco, ha sollevato commenti apertamente razzisti. Per esempio l'ex campione di tennis, Ilie Anastase, ha ironizzato sul colore della pelle del bambino, dicendo che sarebbe stato come cioccolato con il latte. Tutta la carriera di Serena Williams è del resto stata in questi anni un esempio e un simbolo del pregiudizio americano. Insulti, spesso a carattere razzista, l'hanno presa di mira dagli spalti durante i suoi incontri. Esistono testimonianze di questo fenomeno, per esempio su YouTube. Ed è per questo che Claudia Rankine racconta Serena Williams e ne fa una protagonista del suo libro Citizen. Sentiamola.
Well, I wanted to choose a public figure whose life the reader could investigate themselves.
Volevo scegliere una figura pubblica la cui vita il lettore potesse investigare. Non volevo che ciò che io scrivo potesse sembrare qualcosa che mi sono inventata o una mia interpretazione delle cose. Quello che è incredibile riguardo Serena Williams è che ogni sua partita che cito la si può vedere su YouTube e puoi sentire la gente dirle le cose che le dicono. Puoi sentire gli insulti, puoi sentire le sue risposte e quindi non ti devi fidare di quello che ti dico io. Non puoi metterti a leggere il mio libro e dire, beh, questa è tutta una sua interpretazione. Volevo che il lettore potesse vedere i video dei match. Guarda, gli vorrei dire, guarda un po' cosa succede a quei match. Fatti una ricerca e poi torna da me e dimmi se è solo una mia interpretazione.
Look it up. Look it up. Research it. Come back and tell me it's just my interpretation.
can be the spring's pain. It can mess up everything. It's the only way you know I'm paying for it.
L'approccio intimo, individuale al razzismo e al pregiudizio non toglie ovviamente valore al problema più generale, complessivo, politico. I numeri sono d'altra parte lì a rivelare proprio la realtà di quanto la razza continui a contare negli Stati Uniti. Vediamo alcuni dati forniti dall'ufficio del censo statunitense. Nel 2015 il reddito medio di una famiglia afroamericana è stato di $35,400, quello di una famiglia bianca di $60,250. Il 71,9% dei bianchi americani è proprietario della propria casa. Il 42,4% dei neri americani è proprietario dell'abitazione in cui vive. Il tasso di disoccupazione tra i bianchi era nel 2015 il 4,4%, era il 9,2% tra i neri. Quindi tutti gli indicatori socio-economici suggeriscono la barriera, la divisione etnico-razziale del paese. La popolazione afroamericana ha tassi proporzionalmente più alti di persone in carcere, ha un'incidenza più alta di malattie dovute a cattiva alimentazione, incuria, ha tassi di scolarità più bassi rispetto ai bianchi. C'è da questo punto di vista un altro dato indicativo, quello relativo allo stop and frisk, la pratica di fermare e perquisire eventuali sospetti, che si è diffusa in molte città americane negli ultimi anni. A New York nel 2016 il 53% dei fermati era afroamericano, il 29% era ispanico, soltanto il 10% era bianco.
Well, that is the dimension of my approach and also why I am interested in poetry. I think poetry.
Nel suo poema Citizen, Claudia Rankine affronta proprio la questione dello stop and frisk. Tocca il tema della percezione, di carattere fisico e simbolico, del nero americano. Di questa percezione è emblematica una storia, quella di Trayvon Martin, il 17enne afroamericano ucciso in Florida da un vigilante, George Zimmerman, che più tardi verrà assolto dall'accusa di omicidio di secondo grado. Trayvon Martin fu bloccato da Zimmerman perché ritenuto sospetto. Era infatti un ragazzo nero con la felpa e il cappuccio, in giro per un quartiere residenziale alla periferia di Orlando. Zimmerman seguì Trayvon Martin, scoppiò una lite, il vigilante sparò al ragazzo e l'uccise. La storia di Trayvon Martin compare anche nelle pagine di Citizen, il poema di Claudia Rankine, e compare non soltanto nelle parole, nei versi, ma anche, curiosamente, in copertina. Nell'edizione americana dell'opera, infatti, si vede uno hoodie, un cappuccio, che nell'immaginario collettivo rimanda proprio a Trayvon Martin. La cosa interessante è che quello hoodie, quel cappuccio, è un'immagine tratta da un'opera d'arte di anni fa. Sentiamo proprio Claudia Rankine.
Well, the David Hammonds, the conceptual artist who did that art piece.
David Hammonds, l'artista concettuale che ha fatto quell'opera d'arte, l'ha fatta nel 1993, un anno dopo il pestaggio di Rodney King. Ho voluto mostrare che la storia non diventa mai storia, che il passato non è mai passato e che quindi ora vediamo quel cappuccio e pensiamo, oh, è Trayvon Martin. Quindi il lettore deve portare quel cappuccio non soltanto nel presente, ma lo deve trascinare nella sua origine nel 1993. Questa è l'idea che ci sta dietro. Sapevo che il lettore avrebbe pensato, oh, questo è Trayvon Martin.
So that was the idea behind that, because I knew the reader would think, oh, this is Trayvon Martin.
Il passato, quindi, non è mai davvero passato. Un'opera concepita per denunciare il pestaggio di un nero, Rodney King, a Los Angeles nel 1993, può servire a rappresentare l'omicidio di un ragazzo nero in Florida nel 2012.
One. When you are alone and too tired even to turn on any of your devices, you let yourself linger in a past stacked among your pillows. Usually you are nestled under blankets and the house is empty.
Questo che sentite è l'inizio di Citizen in inglese, l'opera di Claudia Rankine che l'editore 66 and Second traduce anche in italiano. Oltre tutte le implicazioni politiche e sociali, oltre il pregiudizio che Citizen racconta e su cui riflette, c'è ovviamente il dato artistico. Citizen è infatti un'opera raffinata con una serie di influenze visive, da William Turner a Glenn Ligon, e di riferimenti letterari. James Baldwin, Robert Lowell, ma soprattutto il Song of Myself di Walt Whitman. Per quest'opera, come per la precedente di Claudia Rankine, Don't Let Me Be Lonely, la poetessa ha usato un sottotitolo, An American Lyric, proprio a definire una forma poetica profondamente radicata nella vita pubblica americana. Colpisce soprattutto in quest'opera l'uso della poesia come strumento di decostruzione e di riflessione sulle immagini, ma è interessante come la lingua serva a svelare le nostre costruzioni culturali, le nostre false assunzioni. Per esempio, Rankine si rivolge al lettore con il tu, con il pronome tu, non l'io quindi della voce poetica, né una generica terza persona. Così Claudia Rankine spiega l'uso del tu nella sua opera.
The use of the second person in Citizen seemed to me a more authentic pronoun.
L'uso della seconda persona in Citizen mi è sembrato un pronome più autentico rispetto alla prima persona, prima di tutto perché ho collezionato delle storie che non mi appartengono in prima persona, ma anche perché permette allo spazio del pronome, non al pronome in se stesso, di essere aperto. Così il lettore deve impegnarsi in quello spazio e decidere se quel tu è lui. È un tu che sono io? È un tu che si riferisce a me come uomo bianco? O è un tu che si dirige a una donna nera? O è un tu che si dirige a tutti gli uomini bianchi? O è diretto a tutti gli americani? O solo ai neri? Il tu è un pronome fluido. Volevo nel mio lettore quel tipo di partecipazione. Volevo che il lettore prendesse da solo quella decisione. Talvolta trovi della gente che ti dice: per me la razza non esiste, non penso alla razza. Poi però senti questa gente dire cose come: questo deve essere successo a una persona nera. Ma come, gli dico, non dicevi di non pensare in termini di razza? E poi dici che certe cose appartengono alla cultura afroamericana e altre alla cultura bianca americana. Per questo volevo che il tu fosse uno spazio, un posto reale dove il lettore possa entrare e decidere.
That the reader had to enter and decide.
Black Lives Matter!
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 Ovviamente questo libro, con la sua riflessione sulla race, sull'etnia, nella società e nella cultura americana, si colloca sullo sfondo della nascita di gruppi nuovi, come per esempio Black Lives Matter, gruppi che rappresentano una frattura decisa con il vecchio movimento per i diritti civili degli afroamericani, gruppi che puntano non più alla collaborazione con il potere bianco, di solito democratico, per ottenere forme di assistenzialismo e per accrescere e allargare i diritti, quanto piuttosto gruppi che spingono per una messa in discussione completa e complessiva di quel potere.
Year after year after year, y'all have been out here every Monday. Year after year, so many of us have been saying the names of trans people, queer people, women, men, children lost to police brutality. I'm tired of this shit. I'm tired of it. Who signed up to live in this shit?
Questo è per esempio Joshua Allen, un attivista nero a New York nella primavera 2017. Dice: non è una vergogna che dopo anni e anni siamo ancora qui a chiedere le solite cose. Sono stanco, dice, perché dobbiamo accettare cose di questo tipo. D'ora in poi non si tratterà solo di ribellarsi ad ogni atto di razzismo, spiega. Non dobbiamo ribellarci solo agli omicidi, ma a ogni episodio di pregiudizio. E quindi l'espulsione dei neri dalle loro case a Harlem, la brutalità della polizia, il razzismo nelle scuole, nell'assegnazione delle case.
Just for non-indictment, every act of racism, the racist gentrification happening in Harlem, shut the fuck down. Police brutality, shut the hell down. Racism in schools, housing, shut the hell down. We can't take this anymore. And every second we let go.
On this day, we come to proclaim an end to the petty grievances and false promises, the recriminations and worn out dogmas that for far too long have strangled our politics. We remain a young nation, but in the words of Scripture, the time has come to set aside childish things. The time has come to...
Ovviamente in questo libro, insieme a Black Lives Matter, insieme all'affermazione di una nuova realtà politica e sociale per i neri, è presente la figura di Barack Obama, il primo presidente nero nella storia degli Stati Uniti. Lo ricordo, il libro esce negli Stati Uniti nel 2014, quindi con Barack Obama ancora presidente. Oggi ovviamente le cose sono molto diverse. Gli afroamericani non hanno più alla Casa Bianca un presidente che sentono come loro rappresentante. E quindi, come ultima domanda a Claudia Rankin, ho chiesto se dopo 8 anni di presidenza di Barack Obama, gli afroamericani negli Stati Uniti sono diventati, a suo giudizio, più citizen, sono diventati più cittadini.
I think yes, I think that there was a time when African Americans could not conceive of...
Penso di sì, penso che ci sia stato un momento in cui gli afroamericani non potevano nemmeno concepire l'idea che un uomo afroamericano e una donna afroamericana potessero essere presidente e first lady degli Stati Uniti. Quindi l'elezione del presidente Obama è stato un salto concettuale per i neri americani. E ora una possibilità per tutti, potrebbe accadere ancora. Quello che però stiamo vedendo ora è che la reazione, la spinta contraria contro quegli 8 anni, significa tornare indietro su molte politiche che hanno reso quel momento possibile. Quindi...
Is that the pushback against those 8 years? Is the rolling back of many policies that made that moment possible? So...
Hey Trayvon! Hey Trayvon, I know you up in heaven right now walking on gold, look bruh. I know you walking on gold, look bruh. And I know you so proud, man, of how strong your family is, homie. I know you is. I just wanna tell you something, look bruh. I just wanna tell you, look bruh. You'll forever live on. Live on. Forever live on. Live on. You'll forever.
Questa quindi Claudia Rankin, con il suo racconto di come la race e le questioni etnico-razziali sono cambiate e agiscono nell'America di oggi. È il racconto che si trova nel suo libro di poesia, critica sociale e saggistica, Citizen, an American Lyric, pubblicato da 66th and Second.
Trayvon, I heard you was a little beast on that football field too. I heard you was a beast with it now. But now you get to play on the gold football field, homie. All gold. With a solid gold football. Solid gold. With wings on your back. Yeah. I know they can't see you now, little homie. I know they can't. But I just wanna let you know. Wanna let you know. You'll forever live on, homie.
forever live on. You will forever live on. You will forever live on.